Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.
Janos, che stiamo raccontando da circa un mese, anzi forse da più di un mese, non finisce mai di sorprendere. È stato uno di quei musicisti, Janos, che hanno vissuto intensamente, passando da una città all'altra, da una nazione all'altra.
Spesso non tornavo a casa per mesi interi, a causa degli ingaggi che non subivano arresti. La stagione estiva all'Hotel Negresco di Nizza, quella autunnale al Sacre di Vienna, o all'Hotel Royal di Stoccolma, i mesi invernali a Biarritz o a St. Moritz, in alberghi di lusso. Vi erano sempre o quasi le stesse persone, appartenenti alla nobiltà o all'alta società, insomma il jet set dell'epoca. Erano poche centinaia di persone e si conoscevano fra loro. Era difficilissimo, anzi impossibile per qualcuno che non appartenesse al loro mondo, entrarne a far parte. Era un ambiente molto chiuso. Arrivava spesso Wally Simpson con il re d'Inghilterra. Poi veniva il fratello, che in seguito divenne re a sua volta. Vi erano aristocratici di ogni nazionalità. E questo mondo chiuso, impenetrabile, aveva un rapporto quasi intimo con noi musicisti, che tutto sommato non provenivamo da classi di livello sociale molto aristocratico. A metà degli anni 30 frequentavo regolarmente Buckingham Palace, perché Edoardo VII, che poi abdicò alla fine del 36, suonava discretamente la batteria e invitava noi musicisti a suonare con lui. Nel 1930 Jean Cocteau mi informò che il regista tedesco Josef von Sternberg si era rivolto a lui perché segnalasse un musicista che potesse partecipare alla realizzazione della colonna sonora di uno dei primi film parlati europei, tratto da un romanzo di Heinrich Mann. E Jean molto gentilmente aveva fatto il mio nome. Quando pochi giorni dopo giunsi nella capitale tedesca, mi resi subito conto che questa città era estremamente vitale, che lo spettacolo era all'avanguardia e che dopo anni di terribile depressione Berlino era divenuta con Parigi la capitale europea della cultura. Era perfino in vantaggio rispetto a Parigi per quanto riguarda il divertimento leggero, il cabaret, il genere farsesco, le canzoni, il cinema, i locali da ballo. Sembra un puro paradosso, ma il vero re del ragtime e della musica da ballo in Germania fu un romeno, Gheorghe Vitalescu. Guidò la sua orchestra al Palais de Danse in Behrenstrasse, dove presentava tutti i balli moderni dell'epoca. Il cakewall, il paso doble, il tango, l'one step. E poi aggiornando il repertorio lo shimmy, il charleston, il black bottom, fino all'Lindy Hop, un ballo che voleva ricordare la prima trasvolata atlantica di Charles Lindbergh.
Well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz.
Tre anni prima che giungessi a Berlino, era stato formato un complesso vocale straordinario, i Comedians Harmonists, 6 cantanti che si esibivano senza accompagnamento alcuno, in grado di cantare qualsiasi tipo di musica, da quella classica al jazz. La loro carriera fu veloce. Diventarono famosi non solo in Germania, ma anche all'estero, per le loro tournée a Parigi, Roma, Stoccolma e addirittura New York. Nel 1934 saranno denunciati per un presunto complotto giudeo-marxista e alla denuncia seguirà il divieto di esibirsi. Dalla seconda metà degli anni 30 taceranno per sempre. Parallelamente ai Comedian Harmonists agiva un'orchestra da ballo, ma con risvolti verso il jazz, i Weintraub Syncopators. Anche loro, alla presa del potere da parte di Hitler, dovranno lasciare la Germania. Quando nel 1930 giunsi a Berlino, mi recai subito al Comedia, dove avevo un appuntamento per l'audizione. Trovai musicisti, cantanti, attori, attrici. Quando giunse il mio turno, il pianista mi mise di fronte a uno spartito e mi invitò a suonare. Lo guardai. Il titolo non mi diceva assolutamente nulla. L'autore, che avevo fugacemente incontrato a Vienna quando ero in tournée con la Becker, era Misha Spoljanski, un musicista polacco diventato in Germania una vera e propria celebrità. Tra i giovani attori presenti all'audizione vi era anche, ma questo lo seppi in seguito, una ragazza alla quale poi andò la parte principale nell'Angelo Azzurro, Marlene Dietrich. E fu la stessa Marlene che molti anni dopo mi raccontò la storia di quel periodo.
You'll try in vain. You can't explain the charming, alarming blonde women. They fascinate, they captivate. Beware the amazing blonde women. Be careful when you meet a sweet blonde stranger. You may not know it, but you are greeting danger. You'll try in vain, you can't explain the charming, alarming blonde women.
Un giorno ero stata scritturata per una commedia di Georg Kaiser, 2 cravatte, con Hans Albert protagonista e la cui musica portava la firma di Misha Spoljanski, una duplice garanzia di successo. Mi personavo una americana e dovevo pronunciare una sola frase. «Su, venga a cena con me!» Fu lì, mentre ripetevo per l'ennesima volta quella battuta che mi vide Josef von Sternberg. Nello spazio di un istante, con il suo occhio d'aquila più che mai acuto, lo chiamavano il Leonardo da Vinci della macchina da presa, diede un'occhiata al programma per cercarvi il mio nome. Si alzò e lasciò il teatro. Non è vero che finito lo spettacolo sia corso fra le quinte per conoscermi. Ed è anche falso che mi abbia scelto senza nessuna formalità come protagonista femminile dell'Angelo Azzurro. È vero, tuttavia, che da quel momento si ficcò in testa un'idea. Strapparmi dal teatro e fare di me un'attrice di cinema. Il mio incontro con von Steinbeck non mi impressionò molto. Quando si è giovani e stupidi, due cose che spesso si accompagnano, non si è molto sensibili alle persone eccezionali. Gli feci notare che non ero fotogenica. Gli suggerii di pensare a un'altra attrice. Mi fece tuttavia fare un provino. E lo stesso giorno in cui lo fece Lucie Mannheim, la più attendibile candidata a quella parte. Questa attrice, ben nota, voleva assolutamente interpretare un personaggio che non le si adattava. E in più si era conquistata i favori dell'attore Emil Jannings. Per dimostrare la sua buona volontà, von Steinbeck fece fare un provino alla protetta di Jennings. Poi toccò a me. Non ero nervosa, perché ottenere o no quella parte mi era indifferente. Ma quando mi arricciarono i capelli con ferri che mandavano nuvolette di vapore verso il soffitto, mi sentii disarmata e disperata. Dopo un po', fortunatamente, mi ripresi e quando mi chiamarono mi presentai sul set. Mi trovai con quello sconosciuto destinato a diventare l'uomo che avrei visto più spesso dietro la macchina da presa, l'insostituibile, l'indimenticabile Josef von Steinbeck. C'era anche un pianista, seduto dietro un pianoforte verticale. Mi chiesero di salire sul piano e di cantare un'aria che avrei dovuto avere con me. Ma io non avevo portato nulla, dato che comunque non avrei ottenuto la parte. A che mi sarebbe servito l'ingombro dei fogli da musica? Ma perché allora è venuta? Mi chiesero. La risposta era semplice. Perché me lo avevano chiesto. Von Steinbeck si mostrò paziente.
Dal momento che non ha portato una canzone, canti quello che vuole.
A me piacciono le canzoni americane, risposi imbarazzata.
E allora canti una canzone americana.
Un po' sollevata, cominciai a spiegare al pianista qual era la canzone che volevo cantare. Naturalmente non la conosceva. Von Steinbeck, in un tono che non ammetteva repliche.
È proprio la scena che volevo, perfetta! La girerò subito. Rifaccia esattamente quello che ha fatto adesso con il pianista. Gli spieghi cosa deve suonare e canti la sua canzone.
And I find you spinning round in my brain, like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea cast a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that this never can be?
Una volta decisa la mia partecipazione al film, mi misi a lavorare seriamente con von Steinbeck e cominciò così la leggenda del nostro lavoro in comune. Quando si gira un film, non si sa mai se diventerà un classico. Saranno i posteri a deciderlo. L'Angelo Azzurro, presentato come il primo grande film del dopoguerra, fu realizzato con tutte le imperfezioni dell'epoca. Il suo successo dipese soltanto dal fatto che fu von Sternberg a farne la regia. Un giorno mi disse:
«Voglio che vista di fronte lei faccia pensare a un quadro di Felicien Hobbes e vista di spalle a un Toulouse-Lautrec».
Questa fu per me un'idea guida. Tra una ripresa e l'altra, Sternberg stava ore e ore a sentirmi dire giri di frase che sperava di inserire nel film. Ma io ero una ragazza di buona famiglia. In tedesco si dice di buona casa. Come potevo avere familiarità con un idioma volgare quale il dialetto berlinese? Però a me interessava moltissimo il linguaggio pittoresco e immaginifico parlato dagli abitanti dei quartieri popolari. Adoravo anche il loro particolare umorismo. Certo, l'umorismo non è una caratteristica tipicamente tedesca. La nostra natura ci spinge piuttosto al serio. Ma i berlinesi fanno eccezione e il loro senso dell'umorismo è molto singolare. Non è l'umorismo nero che gli assomiglia un poco, è puramente macabro. Un aggettivo che Ernest Hemingway fece proprio. Tecnicamente le mie origini mi impedivano di possedere questo famoso umorismo macabro, ma imparai ugualmente a praticarlo, a guardarmi con ironia, a prendere una certa distanza da me stessa e anche dalle preoccupazioni quotidiane. Si sono raccontate tante storie su di me, sui miei film e anche sui registi che mi hanno diretta. Storie che non stanno né in cielo né in terra. Che mi sarei fatta estirpare i molari per far risaltare l'incavo delle guance. Un'attrice qualsiasi può tirare in dentro le gote servendosi dei muscoli facciali per ottenere un effetto di mistero riconoscibile sullo schermo. Come non c'è niente di vero nel fatto secondo cui avrei camminato nel deserto con i tacchi a spillo durante la ripresa di un altro film, Marocco, che girai quando mi ero già trasferita a Hollywood. Rimase famosa l'interpretazione della canzone che cantavo travestita da uomo.
You'll try in vain, you can't explain the charming, alarming blonde women. They fascinate, they captivate. Beware the amazing blonde women. Be careful when you meet a sweet blonde stranger. You may not know it, but you are greeting danger. You'll try in vain, you can't explain the charming, alarming blonde women.
Le incisioni delle canzoni di Marlene Dietrich in Marocco, ma soprattutto nell'Angelo Azzurro, diedero a Marlene Dietrich l'immortalità e a Janos la notorietà. Divenne il musicista più richiesto di Berlino, la sua amicizia con Spoliansky, con Julian Fuchs, considerato il Paul Whiteman tedesco, e con il sassofonista Eric Borchard, che è stato il primo a suonare un sassofono in Europa, e con molti altri solisti americani che lavoravano nella capitale tedesca, furono per Janos il trampolino definitivo verso la notorietà internazionale.
Thank you.
Anche se all'epoca i violinisti non erano certamente pochi, ero il più corteggiato. Ormai potevo permettermi una vita agiata, non più la miseria di Budapest, le grandi difficoltà economiche dei primi anni a Parigi, e neppure la parsimonia del periodo passato con Josephine Baker. Potevo permettermi di discutere i cachet che mi venivano proposti. Mi accorsi così che più chiedevo, più ero richiesto. Berlino a quel tempo era una città generosa verso gli artisti e verso coloro che avevano raggiunto il successo. Era una città che non dormiva mai, viva, allegra, sempre in tensione. Una sera, mentre mi esibivo al Palais de Danse con l'orchestra di Julian Fuchs, fui avvicinato dal compositore Kurt Weill. Mi chiese se potevo partecipare alla seduta di incisione che avrebbe avuto luogo la settimana successiva di alcune canzoni tratte dall'opera da Tre Soldi, che sarebbero state cantate da sua moglie Lotte Lenia. Accettai con piacere e la settimana dopo eccomi in studio sotto la direzione di colui che era già all'epoca il compositore tedesco più apprezzato. Incidemmo Moritat, Barbara Song, Sirao per Jenny, ed era la prima volta che queste composizioni venivano incise e immediatamente fecero il giro del mondo. Lotte Lenia divenne una stella, Kurt Weill raggiunse la celebrità e io ebbi la mia piccola fetta di pubblicità.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mäcki Messer, den man nichts beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden mit einem Messer Brust und am Kegel mit dem Messer, der von allem nichts gewusst und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis in der Menge.
Violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.